Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano, come al solito, e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. Questa sera nel nostro viaggio nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie andremo a parlare di problemi che non sono nuovi. Riguardanti brevetti software e tratteremo anche di un caso clamoroso di censura a livello di un'intera nazione che è passato abbastanza inosservato in queste settimane e di particolari attacchi hacker in India ai danni degli attivisti. In realtà ce l'avevo in scaletta settimana scorsa, ma non avevo fatto in tempo a parlarne, e tratteremo poi dell'accelerazione di Google sul tema della privacy e dello strano caso di un papà francese finito nei guai, grossi guai, con la polizia per una questione legata alla gestione dei social network del figlio. Ma come al solito noi partiamo con un brano che a doppio click cerco di scegliere sempre con un qualche riferimento all'attualità. L'attualità in queste ore sappiamo qual è, quella legata alla crisi ucraina, e visto che sembra essere già partita la gara a definire gli schieramenti per capire da che parte si sta, io do da buon pacifista una risposta secca: io sto con Mick Jagger.
Thank you.
Gimme Shelter e Rolling Stones, canzone pacifista, una delle tante. Questa è Doppio Click. E prima di partire col nostro tour per le notizie dal mondo di internet, delle nuove tecnologie e di tutto quello che è successo una settimana, io vi ricordo i contatti. Potete scrivermi a doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, commenti, complimenti, insulti, quello che vi pare. Invece, per interagire in diretta con me in questa oretta, potete utilizzare la posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure inviare SMS o Telegram al 331-62-14013. Ma andiamo subito a vedere che cosa è successo questa settimana nel favoloso mondo di internet e delle nuove tecnologie. Come anticipato, partiamo da una questione di brevetti, perché c'è una certa preoccupazione riguardo un brevetto vinto da Microsoft. Di cosa si tratta? La società guidata da Nadella, adesso è fondata da Bill Gates, stavo per fare una gaffe clamorosa, ha vinto il procedimento per aggiudicarsi il brevetto di RANS. Di cosa si tratta? Si tratta del Range Asymmetric Number System. È un sistema, un componente, possiamo chiamarlo, che viene utilizzato per numerose procedure di compressione. Qual è il problema? Beh, che secondo il creatore di ANS, cioè la versione base di questo componente, l'algoritmo che è stato sottoposto per il brevetto è praticamente identico a quello da lui creato. E questo non è esattamente un bene. Perché? Perché ANS viene utilizzato in numerosi sistemi per la compressione, per esempio nel nuovo JPEG XL, un sistema di compressione delle immagini che si sta affermando come nuovo standard e che permette di ottenere una compressione molto più efficace, di ridurre le dimensioni del triplo rispetto al normale JPEG e di fare il tutto molto più velocemente. Ma non solo, questo sistema viene utilizzato da un mucchio di società e realtà su internet, una di queste è anche Meta all'interno di Facebook. Qual è il rischio? Il rischio è che una volta che Microsoft ha questo brevetto potrebbe chiedere delle royalties, quindi farsi pagare per il suo utilizzo. Questo significherebbe, vabbè, che Meta deve scucire un po' di soldi a Microsoft e questo non ci fa di certo urlare allo scandalo, ma potrebbe rallentare lo sviluppo di molti progetti come JPEG XL, perché non sarebbe più un formato aperto e accessibile a tutti, ma avrebbe un costo. E quello dei brevetti software è un problema che ci trasciniamo da anni. Io segnalo semplicemente il fatto che, per esempio, in Europa i software non si possono brevettare. E ci spostiamo dagli Stati Uniti alla Cambogia. Perché? Beh, perché settimana scorsa o 10 giorni fa in Cambogia è stato implementato l'ha già annunciato National Internet Gateway. Allora, che cos'è un gateway? Un gateway in buona sostanza è un server che funge solitamente da passaggio per il transito dei dati e di solito un gateway viene utilizzato per gestire il traffico. Beh, il problema è che questo particolarissimo gateway che è stato implementato in Cambogia ha tutta un'altra funzione, quella in pratica di poter controllare tutte le connessioni internet in ingresso e in uscita dal paese e quello di poter selezionare i dati che possono passare o non passare. La legge cambogiana prevede che tutti i provider internet che operano sul territorio debbano obbligatoriamente utilizzare questo gateway. Se non lo dovessero fare, si ritroverebbero addirittura coi conti correnti bloccati e in pratica la cancellazione delle autorizzazioni per operare come fornitori di connessione a internet. Insomma, dopo il grande firewall cinese, dopo i sistemi di controllo degli Stati Uniti, dopo la censura sul territorio russo, anche la Cambogia si è unita alla combriccola. E ci spostiamo, rimanendo sempre a Oriente, ci spostiamo in India. Perché? Avrei voluto parlarne settimana scorsa, ma il tempo scarseggiava. È stato individuato un gruppo di hacker di Stato, chiaramente, battezzato da i ricercatori di Sentinel One con il nome di Modified Elephant. Ho già raccontato più volte che nel mondo della cyber security spesso si utilizzano gli animali con riferimento alla nazionalità degli hacker. Qual è la peculiarità di questo gruppo? Beh, come molti altri hacker di Stato, come molti altri gruppi APT agiscono per conto del governo, come molti altri hacker di Stato prendono di mira i giornalisti e gli attivisti politici, ma in questo caso i Modified Elephant hanno fatto qualcosa di un po' diverso, perché non si sono limitati a spiare un attivista politico, nel caso specifico Rona Wilson, un cinquantenne che è impegnato per i diritti umani in India. Beh, quello che hanno fatto è stato impiantare sul suo computer delle false prove per farlo incriminare. Per fortuna quello che è successo è che nel corso del procedimento giudiziario i suoi avvocati hanno chiesto una analisi dei dati che c'erano sul computer. Tra questi c'era anche un documento in cui c'era un piano per l'assassinio del primo ministro Modi, però l'analisi forensica ha fatto rilevare come in realtà quei dati fossero stati impiantati dai pirati informatici. E siamo arrivati al momento di un altro brano. Io abbandono con questo brano la dimensione internazionale, guardando al nostro paese. Ecco, mentre si rischia una guerra in Europa, mentre sembra di essere tornati agli anni Ottanta, quando si sentono le notizie di politica interna, ci ritroviamo con più o meno le solite schifezze, con gente che denuncia i PM piuttosto che andare in tribunale, con qualcuno che quando parla di Russia dice che la cosa importante è non farla rientrare nella sfera di influenza cinese, qualsiasi cosa possa significare tutto questo, con l'immarcescibile Silvio Berlusconi che lancia la sua Università delle Libertà. Vabbè, di fronte a tutto questo, è considerato anche che noi come ministro degli esteri mandiamo Luigi Di Maio, l'unica canzone che mi è venuta da mettere è questa, ed è dello Stato Sociale.
Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città, degli aperitivi a 10 euro e clima di terrore a gratis, dei giovani di sinistra rivisti bugiardi senza lode, gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare secondo. Mi sono rotto il cazzo di quelli che vogliono andare un anno all'estero, ma prima 3 mesi da cameriere, così guadagno qualche soldo. Svegliati stronzo che sono 30 anni che mamma ti mantiene. E le dispiace pure che vai a fare il cameriere. Mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose, ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi. E allora 800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto. Per emanciparsi. Mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio lei. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio. Se vince la sinistra vince la droga. E mai che mi invitino a un festino. Mi sono rotto il cazzo del più grande partito riformista d'Europa, del facciamo quadrato nel grande centro, dei girotondi, del partito dell'amore, del governo ombra, di chi si difende nei processi e non nei processi, dei militari nei giardini pubblici a fare la guardia a chi pisce il cane. Mi sono rotto il cazzo della sicurezza come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette. Mi sono rotto il cazzo, c'è la crisi, c'è la crisi. Da domani acquisto solo caccia bombardieri. È un po' di tempo ormai che vendiamo solo sangue e compriamo solo merda. Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come il gasolano in tournée, ma molto più sorridenti. Di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte. In 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata. Che poi i nazisti sono giovani che amano la politica, i comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Anche di me stesso, che mi conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro finisce male.
Le 21:22 minuti e 27 secondi, Radio Popolare. Nel frattempo qui piovono sullo schermo SMS di approvazione per entrambi i brani, con qualcuno che dice, e lo ringrazio, Gabriele, che mi credeva più sobrio nello stile. No, mi permetto anche delle uscite come queste. E invece una brutta notizia che mi ha dato Maurizio e che ho controllato al volo su internet: è morto Mark Lanegan, cantautore, 57 anni. E Lanegan, fra l'altro, io l'avevo visto dal vivo al Tunnel qui a Milano un po' di tempo fa. E come si dice in questi casi, vai a insegnare agli angeli a cantare con quei bassi incredibili che caratterizzano la tua voce. Ora ci scrolliamo di dosso questa malinconia e andiamo avanti con il nostro tour tra le notizie della settimana sul mondo di internet e della nuova tecnologia. E proseguiamo parlando di Android. Android, privacy, pubblicità e altri problemi per social network e soprattutto per Meta. Perché? Perché Android, o meglio Google, ha accelerato sulla implementazione di quella che chiama la Privacy Sandbox, cioè un sistema che dovrebbe permettere di bloccare il tracciamento selvaggio della navigazione degli utenti e soprattutto il tracciamento a questo punto anche su Android da parte delle varie app. È qualcosa di molto simile alle misure messe in atto da Apple e che, ricordiamo, sono costate a Meta, quindi a Facebook sostanzialmente, una decina di miliardi di dollari in mancati introiti pubblicitari. Ecco, adesso qualcosa di simile c'è anche su Android, ma il problema vero è che nonostante ci siano un po' di progetti alternativi al tracciamento, non si vede ancora una soluzione che possa salvare capra e cavoli, cioè la capra dei proventi di chi fa investimenti pubblicitari online e i cavoli di chi non vuole essere spiato. E adesso passiamo a un aggiornamento, è una vicenda di cui avevamo già parlato qui a Doppio Click e che riguardava un giornalista che lavora nel Missouri. La notizia era che il governatore del Missouri aveva deciso di perseguire questo giornalista. Allora, il governatore del Missouri è Mike Parson. E Mike Parson sostanzialmente non aveva capito quello che era successo, perché Josh Renault in realtà gli aveva fatto un grosso favore. Si era accorto che il codice HTML di alcuni siti istituzionali dello stato del Missouri esponevano delle informazioni sensibili degli utenti che erano registrati. Quando lui ha comunicato alle autorità tutto questo dicendo ho esaminato il codice HTML, ecco, il buon Parson lo ha accusato di essere in buona sostanza un pirata informatico. La buona notizia è che invece il procuratore cui è stato affidato il caso ha deciso che non era proprio un reato, anzi questo giornalista aveva fatto un grosso favore al pubblico e quindi ha dismesso ogni accusa. E concludiamo il nostro giro del mondo con la Francia. Che cos'è successo in Francia? Beh, un papà era piuttosto disperato a quanto pare perché il figlio minorenne, piuttosto piccolo, era addicted ai social network e non trovava modo per limitare la sua frequentazione ai social network anche durante la notte. Che cosa ha deciso di fare? Beh, l'idea geniale di questo signore, di cui non è stato reso pubblico il nome, è stato quello di acquistare un jammer. Che cos'è un jammer? Allora, il jammer è un dispositivo che è in grado di creare un'interferenza su alcune frequenze e bloccarne le comunicazioni. L'utilizzo dei jammer, per capirci, è illegale in quasi tutto il mondo. Il suo obiettivo era quello di impedire al figlio di connettersi a internet tra mezzanotte e le tre di notte. Peccato che abbia sottovalutato la potenza del jammer che aveva acquistato e in pratica ha oscurato la connessione a internet di tutta la città in cui viveva. Risultato, nel momento in cui è stato pizzicato, perché da un'indagine delle autorità è emerso poi quale fosse la fonte del disturbo, si è trovato con un'accusa che potrebbe portare a 6 mesi di carcere e 30.000 euro di multa in caso di condanna. Allora, prima di passare al brano che ci traghetta nella seconda parte di questa trasmissione, avrete notato che non vi ho detto chi è l'ospite di questa sera, perché mi piace fare delle sorprese ogni tanto. Ringrazio Olli, che segnala che sta usando DuckDuckGo Browser, che è un software per la navigazione su internet che ha tutto un sistema di antitracciamento, e quindi lei è già più avanti rispetto a quello che stanno facendo Google e Apple. Allora, noi proseguiamo con la nostra programmazione, e per andare alla seconda parte della trasmissione torno a un certo livello di sobrietà e metto un brano di un artista che io amo molto, anche se non è famosissima, ed è Willis.
Something you got to try. If you're feeling lonely, say the word, I'm only here to serve you, oh yeah. Always open, I come inside. If you need attention that I failed to mention, here's a place to get some. You'll be surprised by the moon at night. Wanna take you alone? Wanna take you in a way the wind blows, baby. Don't be maybe less than we're about to hide. Wanna take you alone? Wanna take you in a way the wind blows, baby. Don't be maybe less than we're about to. There's no need. Okay, there'll be nowhere left to hide when you scream out, okay. Nobody's back as I broke it. It's all I need to know it. Come on, sit back and enjoy my ride. Wanna take you alone? Wanna shake you in a way the wind blow, baby. Don't be maybe less than we're about to hide. Wanna take you alone?
Baby, how could you be high? Wanna take you alone? Wanna shake you in a way the wind blows, baby. Don't be living less than we're about to hide. Wanna take you alone? Wanna shake you in a way the wind blows.
Alle 21:33 minuti e 40 secondi, questa è Doppio Click e a questo punto posso introdurre l'ospite di questa sera.
Your eyes so happy together. If I should call you up in this...
Buonasera Marina Catucci.
Buonasera Marco, buonasera agli ascoltatori.
Allora Marina, sei in giro per Milano, t'ho vista prima perché c'è questa bellissima possibilità, questo era un toglie metti, questa possibilità di vederci ogni tanto, e Marina Catucci io la coinvolgo in Doppio Click perché ho scoperto che è appassionata di temi a me molto vicini e soprattutto che riesce a dare una prospettiva vista dagli Stati Uniti di certe belle questioni di cui noi ci occupiamo parecchio. E questa sera, mentre ci sono dei rumori terribili che arrivano dal suo telefono, parleremo di una delle vicende che hanno scosso gli Stati Uniti e il mondo intero in questo decennio più di altre, cioè quella di Edward Snowden.
Allora, fra un po' i rumori cesseranno, quindi questo lo posso assicurare. Comunque sì, la vicenda di Edward Snowden è stata un terremoto negli Stati Uniti, un terremoto vero, e che devo dire ancora non si è placato. Cioè adesso abbiamo le onde lunghe di ciò che Snowden ha prodotto, quindi, ma non sono scosse di assestamento, sono scosse di consapevolezza.
Ecco, mi sembra una bella definizione. Allora, riassumiamo un attimo tutta la vicenda Snowden per gli ascoltatori e ascoltatrici che magari non l'hanno seguita tutta, non la sanno dall'inizio.
Edward Snowden sulle mani, se non l'hanno seguita tutta dall'inizio.
Va bene, allora segnalatecelo via SMS, Telegram e email, poi passo tutti i contatti a Marina che si occuperà di punirvi adeguatamente. Allora, Edward Snowden, programmatore, hacker, possiamo dirlo, che ha lavorato come contractor per anni per conto della National Security Agency, nel 2013 a un certo punto si rinchiude in una stanza d'albergo e che cosa fa?
Sì, lui si rinchiude in una stanza d'albergo non perché insomma avesse avuto bisogno di stare un po' da solo, ma perché lui appunto, come hai detto tu, lui aveva lavorato per la CIA e poi lavorava come contractor per un'azienda privata che lavorava con l'NSA, cioè la National Security Agency, e viene così a contatto con tutti quelli che sono i programmi di sorveglianza americani sui cittadini americani. Lui all'inizio aveva cercato di parlarne con l'NSA stessa, no? Dicendo guardate che quello che stiamo facendo ai nostri cittadini non è giusto, non è legale, il diritto alla privacy, eccetera. Nessuno se lo calcola. Allora lui inizia a rubarsi documenti che provano questa enorme invasione della privacy del governo sui cittadini americani. Cerca di contattare dei giornalisti per farlo diventare pubblico. Questi giornalisti sono Laura Poitras e Glenn Greenwald. Fatto sta che non se lo calcolano. Lui si fermava a Citizen 4, cittadino 4, ma questi qua non se lo calcolano minimamente, non usano i sistemi di sicurezza che lui suggerisce per poter comunicare in maniera privata, fino che dagli e dagli rompe questo muro di diffidenza e fa pervenire loro tutti questi documenti. È quel momento che nel 2013 questo ragazzo di 30 anni esce di casa dicendo vado a comprare un pacchetto di sigarette alla sua fidanzata ballerina con la quale viveva alle Hawaii, quindi la situazione più dorata.
Sì, anche perché la sede della National Security Agency in cui lui lavorava era alle Hawaii, nemmeno in un oscuro sobborgo di Seattle o a Langley.
Quindi lui percepiva uno stipendio a svariati zeri, vivendo con appunto una donna che amava, intelligente, brillante e bella, alle Hawaii, lascia tutto ciò, per, dicendo appunto vado a comprare un pacchetto di sigarette a mia cara, detto torno, e va a Hong Kong. dove verrà raggiunto da Poitras e Greenwald e scoppia la bomba. Cioè, questi documenti vengono resi pubblici, il mondo, soprattutto l'America, viene a sapere che il loro governo li stava spiando da mo, così come faceva con i terroristi dai quali si doveva difendere dall'11 settembre, quindi tutti erano terroristi per il governo americano. Questa bomba esplode e lui diventa il nemico pubblico numero uno, ma la sua faccia diventa pubblica.
Infatti.
Quindi lui non è più sicuro a Hong Kong.
Sì, infatti c'è anche un documentario in cui si vede tutto quello che passano, perché veramente restano chiusi in una stanza d'albergo mentre lui fa vedere questi documenti e intanto spiega tutto, perché tra l'altro vedere i documenti è una cosa, ma io mi ricordo che avevo seguito ai tempi tutta la vicenda ed era qualcosa di gigantesco, perché si tratta di almeno una quindicina di diversi progetti per controllare i metadati delle telefonate, le email, tutto quello che viene postato, eccetera. E stanno rinchiusi lì dentro facendo uscire queste notizie e cercando, sperando che nessuno li vada ad acchiappare lì dentro.
Sì, però insomma, stiamo parlando, stai sfidando il governo degli Stati Uniti, mettendolo completamente in mutande di fronte al mondo e passando dall'essere, specialmente per i cittadini americani, non per gli disincantati occhi europei, no? Dall'essere il miglior governo del mondo a il siete come tutti gli altri.
Sì.
Scusatemi.
Forse anche un filo peggio. Esatto. Che poi fra l'altro, ecco, c'è una cosa che bisogna tenere conto della, nella vicenda Snowden, perché tutto questo è stato considerato bene o male archiviato a livello di opinione pubblica, però bisogna vedere da che parte dell'Atlantico la vediamo, perché lo scandalo negli Stati Uniti ha riguardato non tanto il fatto che la National Security Agency spiasse il resto del mondo, cosa che viene considerata assolutamente normale e che continua a fare peraltro, ma che spiasse i suoi stessi cittadini. Era quello lo scandalo vero?
Sì, lo scandalo vero era questo, tipo sì, voi potete spiare un po' chi vi pare, visto che difendete noi, ma quando iniziate a spiare noi che non abbiamo fatto nulla, cioè dovete darcene conto e ragione.
Sì. Cioè,
è un po' come dire, cioè tu puoi andare a picchiare chi ti pare, ma non picchi me, che sono quello che ti sta a fianco da quando sei bambino. Questo era stato il grosso problema interno. In quel momento, fra l'altro, c'era la presidenza Obama.
Esattamente.
Quindi è anche, cioè, proprio il presidente buono, il presidente liberal. Quindi l'America si scopre per un'altra volta ancora, perché la prima scoperta di non essere buoni era stato quando due aeroplani sono entrati in due famosi palazzi a New York. Questa volta di nuovo scopre che non erano buoni non solo fuori dai confini, ma anche all'interno dei confini.
Tra l'altro,
quindi la cosa diventa pesante.
Tra l'altro una cosa che colpisce, o perlomeno che mi ha colpito quando io ho letto l'autobiografia di Snowden, che in italiano hanno tradotto con il titolo Errore di sistema, che è un disastro, vabbè. Il titolo originale è Permanent Record, che rende un po' più l'idea. Lui spiega che il motivo...
Però, scusami, Permanent Record è uno dei modi in cui anche si parla nelle scuole. Tipo tu fai qualcosa, invece c'è la sospensione, questa entrerà nel tuo permanent record, quindi proprio intrinseco alla società americana.
Ah sì, e quindi proprio pregno di significato. Ecco, una delle cose che lui diceva è che era stato proprio l'attentato alle Torri Gemelle che l'aveva spinto a voler andare a lavorare per il suo paese per aiutare gli Stati Uniti con una forma di idealismo che poi ha perso completamente nel momento in cui ha visto cosa c'era dietro le quinte.
Allora, questa è una cosa che si sente dire molto molto spesso dagli hacker e dagli whistleblower americani, no? Quasi tutti loro arrivano da un background nell'esercito, sono quasi tutti militari o hanno collaborato con i militari o con le aziende governative, eccetera, perché tutti loro dicono: io ho fatto questo lavoro perché credo nella difesa del mio paese, credo nella Costituzione americana e ho giurato fedeltà alla Costituzione per difenderla da ogni nemico esterno ed interno. Quindi, se il sistema americano va contro la Costituzione e si rivela un nemico interno, io vado contro questo sistema.
Adesso
è una forma
questa...
di delitto per me difficile da capire.
Ma infatti vorrei, aspetta, facciamo una cosa, metto il brano così ce lo facciamo fuori subito e poi approfondiamo questa cosa perché è molto molto interessante, anche legata a un'altra vicenda di cui abbiamo parlato recentemente. Io metto un brano e poi torniamo subito con Marina Catucci a parlare di Edward Snowden.
Song when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around, started talking, cousin Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Oh, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Gonna get away again tonight.
The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was.
Ooh.
Oh, yes, he was.
Yes, he was.
The only one who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was.
E rieccoci qui alle 21:46, 59 secondi. Abbiamo lasciato il nostro Edward Snowden in una stanza di albergo in Hong Kong. E, tra l'altro, lui è stato accusato di spionaggio e furto di materiale governativo proprio il giorno del suo 30° compleanno. Una beffa.
Sì, sì. Sì, sì, tanti auguri.
Bel modo per festeggiare. Sì. L'avrà presa bene anche quella che allora non era sua moglie, però ci arriviamo a questo.
Sì, certo. Sì, lui in questo, praticamente a un certo punto arriva a questo, all'aeroporto di Hong Kong e bisogna decidere quale sarà la sua sorte, no? Cioè, il governo americano lo individua ormai come il nemico pubblico, cioè peggio di Assange, peggio di Chelsea Manning e peggio di tutti, perché cosa ha fatto Snowden? Snowden non ha riversato file e file e file su un server che tu vatteli a scaricare e leggiteli e cerca di capirli.
L'ho
no,
fatto.
Noi siamo giornalisti. Questi giornalisti hanno il compito di renderli appetibili e comprensibili per il grande pubblico, e il grande pubblico non vede l'ora di sapere queste cose, quindi è veramente una bomba, una vera bomba, no? Per di più, Greenwald, La Poitras, tutti loro, tutti questi di questo gruppo, ne danno pezzi alle varie testate dei vari, vari giornalisti che hanno, con cui hanno contatti, quindi Der Spiegel in Germania, e c'è La Repubblica in Italia, quindi hanno contatti con altri giornalisti, loro omologhi, che possono analizzare, comprendere, tradurre, rendere appetibili i pezzi che riguardano i vari stati, quindi è veramente una cosa.
Sì, infatti la cosa abbastanza impressionante era che c'era anche la localizzazione. Questo è stato, secondo me, terribilmente efficace dal punto di vista giornalistico. La localizzazione di tutte queste notizie, perché naturalmente ciò che può far indignare l'opinione pubblica in un paese non è quello che fa indignare l'opinione pubblica in un altro.
E invece questa operazione è stata fatta, quindi di rendere completamente trasmissibile la potenza di questi leak, di questi documenti che Snowden aveva preso e consegnato. Quindi Edward Snowden si trova a questo punto in un aeroporto ad Hong Kong e bisogna decidere che fine farà. Iniziano ad esserci alcuni paesi che dicono di volergli dare asilo politico e quindi non si sa bene. Quindi lui dove andrà? Certamente non è che se ne può ritornare alle Hawaii tranquillo sulla macca di fronte casa, questo è poco ma sicuro. Si chiede addirittura al Vaticano di dare asilo politico, e diventa un fatto globale. Allora si inizia a parlare della possibilità che l'Ecuador gli dia asilo politico, visto che l'Ecuador aveva dato la propria ambasciata a Londra poco tempo prima, fra l'altro.
Sì, infatti.
E che però per arrivare in Ecuador lui sarebbe passato dal Brasile, dove abitava Greenwald, e quindi arriva un leak che si dice: su questo volo a quest'ora, al posto 17B, credo, se ben ricordo, siederà Snowden per poter andare in Brasile e da là in Ecuador. Quindi intanto a Hong Kong erano arrivate le testate di tutto il mondo, no? Quindi CNN e tutto il resto del mondo, iniziano a comprarsi a prezzi stratosferici i biglietti per questo aereo, no? Non vi dico il prezzo del biglietto accanto a Snowden, cioè tre primigeni, due reni, e forse hai pagato la metà. Arriva il momento, l'aereo decolla, tutti i giornalisti salgono, cioè pieno solo di giornalisti, eccetera, eccetera, il posto 17 è vuoto, perché Snowden sta andando in Russia.
Perché questa è stata una delle manovre più belle.
Meravigliose, meravigliose. L'asilo politico glielo darà la Russia, chi se non, l'arcinemico, che per l'appunto lo tiene come ospite. Da allora lui non è mai più tornato negli Stati Uniti, però ha fatto milioni di conferenze. Io ne avevo vista una spettacolare fatta da Hope Hacker on Planet Earth, organizzata da un hacker che è stato anche ospite a una delle feste di Radio Popolare, Emanuel Goldstein, che ha fatto questo, l'ha invitato ovviamente via Skype a intervistare Snowden. C'era Ellsberg, Daniel Ellsberg, cioè il primo whistleblower della storia, che ha sventato tramite ciclostile fax i piani americani sul Vietnam, e l'ultimo ai tempi whistleblower della storia, che era Edward Snowden. E fu una cosa epocale, in cui venivano anche gli occhi un po' lucidi a vedere questo signore oltre ottantenne raffrontarsi a questo trentenne, condividendo lo stesso spirito di giustizia.
Sì, perché c'è questa caratteristica particolare che poi l'avevamo accennato quando abbiamo parlato di Julian Assange e di quella percezione che c'è negli Stati Uniti non così favorevole come c'è nei confronti di Edward Snowden. La figura di chi si ribella anche all'autorità del suo paese in nome degli stessi ideali del paese non viene visto come un traditore, che ne dicano dalle parti dell'FBI, che ne dicano dalle parti di Washington.
Esattamente, infatti Snowden ha un trattamento particolare, come anche Chelsea Manning, anche se la storia di Chelsea Manning è ancora un'altra storia, si mischia alla sua storia personale, della disforia di genere, una sua fragilità. Snowden non è fragile, Snowden è assolutamente lucido, ha una mente tagliente, ma riesce a veicolare il suo pensiero con una certa tenerezza nonostante quello che dica siano ogni volta delle sassate. Quando lui è entrato per la prima volta su Twitter, il suo primo tweet è stato: mi sentite ora? Can you hear me now? Ha avuto tipo 195 milioni di miliardi di retweet in 32 secondi. Lui era l'account più seguito del pianeta Terra, di tutta la galassia e via così. È tuttora una voce super seguita. È un personaggio che più passano gli anni più diventa amato, perché all'inizio aveva creato una spaccatura, anche se la maggior parte degli americani lo sosteneva. C'era una parte degli americani che dicevano comunque no, perché in ogni caso l'obbedienza al governo deve essere cieca, che lui abbia torto o ragione. Di solito questi qua poi alla fine hanno votato Trump, quindi ce ne frega poco e niente. Però
infatti,
adesso, voglio dire, la sua fama, la sua potenza sono diventati solide, sono due elementi solidi, e quello che ha fatto è una strada da cui non si torna indietro. Cosa ha fatto? Ha dato consapevolezza, perché del fatto che la NSA spiasse, che il governo americano controllasse i suoi cittadini, cioè in un ambiente ristretto non era una novità. Cioè l'ambiente degli hacker, di chi si occupava di diritti civili digitali, cioè non è che, oh mamma mia, che mi hai detto, e chi l'avrebbe mai pensato, signora mia, no, non è stato accolto così. È stata una cosa di cui loro parlavano da sempre, no? Da decenni. Ne parlavano, cioè Ellsberg ne aveva parlato, se ne parlava da sempre. Quindi questo invece ha allargato questa consapevolezza alla grande base, cioè se ne è scritto su USA Today, che è il giornale più mainstream, più a largo spettro che si possa immaginare in America. Ne hanno parlato i TG delle 8, cioè era diventato di pubblico dominio. E quindi questa grandissima consapevolezza che un ambiente ristretto cercava di inoculare nella società americana da decenni senza riuscirci, perché parlavano da un angolino buio, è arrivato tramite un mega megafono.
Sì, no, poi fra l'altro lui è un grandissimo comunicatore, ma io vorrei anche segnalare il fatto che sempre nella sua autobiografia è bellissimo, perché c'è l'ultima parte che è il diario di quella che oggi è sua moglie, che ha sposato nel 2017 a Mosca, naturalmente, Lindsay Mills, che racconta i giorni in cui aveva alle calcagna tutto l'apparato poliziesco statunitense, ma proprio con degli inseguimenti per le strade con sua sorella che guidava come una matta per cercare di seminarli, e ha subito un mucchio di intimidazioni. Quindi tosto lui, ma tostissima anche lei.
Sì, anche perché lui se l'era scelto. Lei stava facendo scuola di danza fino a 3 ore prima e aveva un fidanzato carino, simpatico e gentile. Mai avrebbe pensato di abbracciare la rivolta.
Sì, che lui sembra proprio il classico nerd, non ti aspetti che a un certo punto...
Vatti a figare dei classici nerd, di quelli con la camicia stirata, gli occhialini, no? Cioè sì. Un po' come Peter Greenaway, vedi i suoi film, poi lo vede lui in faccia e dice: signor ragioniere, ma lei veramente ha questo mondo all'interno? E con Snowden è stata più o meno la stessa cosa. Cioè lui era socialmente invisibile, completamente insospettabile, era la persona più pericolosa del mondo.
Sì. Allora Marina, grazie per la chiacchierata, ho il countdown che mi guarda male, io ti lascio alla tua serata e ti aspetto di nuovo a questi microfoni prossimamente all'Occhio Click.
Non vedo l'ora, perché veramente il tempo vola quando ci si diverte, o no?
Eh sì, sempre. Ciao Marina Catucci, buona serata.
Grazie.
E con la vicenda di Edward Snowden abbiamo chiuso questa serata sul mondo di internet e delle nuove tecnologie. Io vi ricordo, non lo faccio mai, però dopo è scontato che lo sappiate, che naturalmente tutte le puntate di Doppio Click si possono ascoltare anche in podcast sull'app di Radio Popolare e forse su quasi tutte le piattaforme, se Spotify non mi ha ancora boicottato. E l'appuntamento per noi in onda è per settimana prossima, sempre il martedì, sempre alle 21. E Marco Schiaffino vi augura un'ottima serata e vi lascio la programmazione Radio Popolare. che prosegue con l'altro martedì e a seguire le news della notte. Ciao. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy.